Eccoci qui, buongiorno, buona domenica a tutti, 5 minuti dopo le 9 del mattino, 6 novembre 2022, nuova puntata dell'Indignato Speciale. Allora, stamattina partiamo dal decreto rave, ma arriviamo alla riammissione dei Novax fino ai provvedimenti economici per far fronte a quelli che sono i problemi degli italiani, le bollette che costano tanto, il caro energia. Come giudicate in definitiva i primi passi, le prime mosse del governo guidato da Giorgia Meloni? Raccontatecelo allo 02 25 15 15, messaggi da subito al 378 378 1025. A Roma, Davide Giacalone, buongiorno.
Buongiorno, buona domenica.
Andrea Pamparana, come stai?
Tutto bene, buona domenica.
Barbara Sala, bello ritrovarti, buona domenica anche a te.
Grazie.
Rosso in previsione di Natale.
Sarà al limite rosso pompeiano, rosso. È un po' un Bordeaux.
Sintetizziamo così. Luigi.
Pompeiano perché è imperiale. Buongiorno, sì. Buona domenica e bentrovati.
E anche Enrico Galletti che ci ha raggiunto. Proporrei per questo argomento dei rave che non so, ma interessa solo a me, mi appassiona da morire questa norma, questa caccia alle streghe o questo sostegno incondizionato. Proporrei di cambiare la base e di far durare l'Indignato Speciale 18 ore, sai che i rave durano delle giornate intere.
Tu dici mettere una base un po' più aggressiva.
Sono appassionata al rave, la discussione sul decreto, che è una strana passione.
Allora vi aspettiamo i primi provvedimenti del governo Meloni allo 02 25 15 15, come sempre commentati da voi. You see tonight it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray. When I get lost, will it come back round? Things don't look up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel
colonna sonora del film dei Pokémon, la nuova di Ed Sheeran, Celestial, all'inizio dell'indignato speciale di questa domenica 6 novembre.
Allora facciamo così, partiamo dalla prima chiamata tra le tante allo 02 25 15 15, poi facciamo anche un passaggio tra di noi. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mi chiamo Salvatore e chiamo da Stilo, provincia di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, allora te il compito di inaugurare queste due ore di chiacchierate insieme. Vai,
Stilo.
Dici.
Sì, sì, Stilo in provincia di Reggio Calabria.
Vabbè.
Senta, io ascolto assolutamente RTL, mi interessano gli argomenti, ma stamattina ancora di più.
Purtroppo noi non riusciamo a sentirti bene, Salvatore, non so se sei, come dire, in condizioni in cui
fermato,
il cellulare prende poco.
Riproviamo. Ci sentite?
Adesso sì, sembra di sì.
Allora, dico, il problema non è affrontare adesso il problema Rive che in Italia, che c'è stato a Modena. Il problema dell'Italia è tutt'altro. C'è un caro energia che sta mangiando le famiglie, sul vero senso della parola, e io lo tasto che è un'attività commerciale di tre generazioni che siamo aperti, quindi lo tocco con mano la crisi. C'è un caro carburanti e nessuno ne parla. Se ne parla così a caso, non mi interessa della politica più, perché sono veramente indignato, sono una politico, non vado più a votare. No, io penso che non è a proprio.
Allora, adesso si è reinterrotto il collegamento, però mi sembra che il discorso sia chiaro. Allora, Salvatore, Davide, Andrea, Luigi, Barbara, e tra quegli italiani che hanno passato la settimana, forse anche correttamente, a dire ma perché un decreto e perché tutto sto rumore sul rave, quando i problemi, ce lo siamo detti sin dalla campagna elettorale, sono altri. Chi commenta?
Ma guardate, ci arriveremo, quando l'ordine che tu hai dato e che rispettiamo all'ultimo Consiglio dei Ministri ai dati economici, ma per sintetizzarlo in maniera estrema, lì si tratta della totale continuità con il governo precedente, cioè con il governo Draghi. È nella totale continuità la sottolineatura che la campagna elettorale, non solo di Fratelli d'Italia o della destra, è abbastanza trasversale, è stata giocata tutta all'idea l'Italia è in recessione, le cose stanno andando male. Beh, l'Italia cresce anche nel terzo trimestre, facciamo nelle conti, nell'aggiornamento di economia e finanza del governo, il 2022 è quotato a 3.7, quindi meglio del 3.4 di crescita della ricchezza che era previsto, e l'anno prossimo ha una crescita più contenuta, 0.6% nelle previsioni, ma pur sempre crescita. Quindi l'opposto di quello che si è raccontato, ripeto, non solo da parte della destra. E di fronte a questo, in qualche modo, devi inventarti un'altra cosa. E questa cosa del rave è giunta in qualche modo a fagiolo. Vedo che ci sono alcuni messaggi che dicono rendetevi conto, la gente dice è giusto. Fa benissimo la gente a dire che è giusto, perché i raduni illegali si sciolgono, perché la violazione della legge si punisce. Però bisogna che si prenda atto di due realtà incontestabili, due verità non smentibili. La prima è che il rave di Modena è stato sciolto non con il decreto, ma con le leggi che c'erano prima.
Esattamente.
E che anche con molta prudenza e senza pugno duro, perché non li hanno neanche perquisiti.
No, forse prima del previsto.
Della prefetta di Modena.
Li avessero perquisiti, forse qualche etto di droga si beccava pure. E invece le cose sono state molto morbide. E la seconda cosa è che il decreto, invece, che è intervenuto dopo, quindi ha avuto un ruolo pari a zero, quel decreto lì non lo difende più nemmeno chi lo ha scritto, perché è talmente pieno di errori che continuano a dire bisogna modificare. Dopodiché la gente è contenta, io sarei contento con loro se però teniamo in ordine le informazioni e la realtà.
Allora, io introduco un ulteriore elemento, Enrico, se posso.
Come no?
Ho già detto e scritto in settimana che questo decreto è figlio della fretta, e la fretta si sa è cattiva consigliera. Anzi, ho usato un termine gergale: la gatta presciolosa fa i gattini ciechi, che vuol dire che la gatta che ha troppa fretta, insomma, prima si passa dal parto, altrimenti ci sono problemi. Non mi piace soprattutto la questione dei 6 anni, che trovo assolutamente sproporzionata,
che hanno già detto che
vogliono togliere, e poi non mi piace anche la questione delle intercettazioni. Però attenzione, che cosa ha comportato questo dibattito in questa settimana? Che improvvisamente abbiamo visto Giuseppe Conte ed Enrico Letta, cioè i due leader del partito cosiddetto della sinistra, per me la sinistra in Italia non esiste più, proprio perché Enrico Letta è un vecchio democristiano e Giuseppe Conte è tutto fuorché un uomo di sinistra, hanno scoperto il garantismo. E questo mi fa piacere, cioè Conte, che è il leader di un movimento che è nato sul giustizialismo, vi ricordate che andavano in piazza con la striscia "intercettateci tutti", adesso le intercettazioni sono diventate leggi liberticide.
Hanno cancellato la prescrizione.
Insomma, se c'è un partito, un movimento giustizialista, onestà, legalità, è stato ed è il Movimento 5 Stelle, ma anche dall'altra parte, il PD. Allora uno dice, beh,
per la verità anche la destra non si sono negati nulla.
Ma, Davide, io c'ero quando la Lega esibì il cappio durante la fine della Prima Repubblica
e abrogò la prescrizione assieme ai 5 Stelle, non
esattamente
caso.
Cioè voglio dire, che la destra sia non garantista, neanche giustizialista, che sia legge e ordine, love and order, ok, ma che improvvisamente questi, pur di dare contro alla Meloni, pur di fare un po' di opposizione, si scoprono garantisti, francamente
stupisce,
mi
dai.
Fa un po' ridere.
Lascia un po'.
No, mi fa proprio ridere.
Fa riflettere, mettiamola così. Allora andiamo al telefono allo 02 25 15 15, ringraziando Salvatore, il collegamento con lui si è interrotto, abbiamo pronto Francesco che ci aspetta in linea. È vero, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno Francesco, da dove?
Da Magenta.
Ok, prego.
Milano. Io volevo fare una breve riflessione sul pessimo servizio che tutti i partiti e in particolare il governo stanno svolgendo per la democrazia di questo paese. E mi spiego. Il governo attuale ha fatto una campagna elettorale promuovendo delle cose che sapeva benissimo di non poter realizzare. Puntualmente tipo per esempio pensioni a tutti, dentiere a tutti, bonus a tutti, insomma hanno promesso un sacco di cose leggendo io sui giornali che equivarrebbero a spendere 180 miliardi, cosa che non è possibile per la finanza italiana. E sono andati al governo e puntualmente si sono dimenticati del programma che hanno promesso, delle cose che hanno promesso, eccetera. Ora, se è vero che la democrazia è un grande processo permanente di educazione del popolo, appunto alla democrazia e quindi alla coerenza delle promesse e delle cose che si fanno, ora io vedo in questo processo una sorta di commedia degli inganni a spese degli italiani che si sentono raccontare delle cose che poi puntualmente vengono disattese. E non credo
si è parlato questa settimana di pensioni, di quota 41 che era uno dei cavalli di battaglia, il contenuto anche del programma del centrodestra. Non si è parlato di flat tax, ma credo perché insomma i tempi sono quelli che sono, ci sono forse altre emergenze da risolvere. Perché dici però, c'è questo scollamento tra le promesse fatte e questi primi giorni di governo?
Ma perché per esempio nella NADEF loro hanno raccontato al popolo che hanno messo a disposizione degli italiani 30 miliardi, quando invece questi 30 miliardi cosa sono? Sono il frutto dei 10 miliardi di un avanzo fiscale realizzato dal governo precedente. Il resto viene realizzato con uno scostamento di bilancio leggerissimo e quindi coerente con le politiche europee che il precedente governo stava facendo, e quindi io non vedo questa discontinuità che gli italiani cercavano e che comunque...
La verità, signor Francesco, la priorità, no, lei ha ragione, ma le cose stanno ancora un passo oltre, nel senso che quello l'hanno messo nel comunicato e io ritengo, cioè hanno un po' strizzato l'occhio nel comunicato stampa, nella conferenza stampa, e ritengo che gli informatori, l'informazione, i giornalisti insomma, che abboccano a queste cose sono colpevoli, perché puoi essere colpevole perché l'hai capito ma lo comunichi nell'altro modo, oppure perché non l'hai capito e sei colpevole di non fare bene il tuo mestiere. Perché i 30 miliardi non ci sono, sono 30 miliardi in 3 anni. Allora, in realtà, l'unica cifra perché la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza non è la legge di bilancio, quindi non stanzia, non assegna, non spende, non incassa, prevede, inquadra, delinea. La legge di bilancio arriverà. Sul bilancio in corso, lo spazio fiscale è dato da qualcosa meno di 10 miliardi. che è esattamente come dice lei, cioè è un residuo fiscale dato dal precedente governo dovuto al fatto che anche l'aumento dei prezzi crea un aumento di gettito di IVA, quindi questo è un fatto. E gli altri sono soldi negli anni a venire, ma è chiaro che se io faccio una previsione anziché a 3 anni, ve la faccio a 30 anni, posso tranquillamente metterci 300 miliardi. Che problema c'è? 900 miliardi, tanto che problema c'è? E la realtà dice, tu cosa puoi spendere oggi? Ecco, quella spesa, come lei appunto ha detto, è in totale continuità con il governo Draghi. Ovviamente questa continuità che rispetta i saldi di spesa pubblica, cioè il dare avere finale, esclude che si facciano alcune delle cose che si sono raccontate. Taglio del cuneo fiscale, contemporaneamente si va in pensione prima e contemporaneamente mettiamo la flat tax. No, non si può fare. Però al momento sulle pensioni, come ricordava Enrico, si dice discutiamo, dice il ministro Calderone, ha detto partiamo da quota 41. Da partiamo, arriviamo. Ci sentiamo nelle prossime puntate.
Sì, però Davide, non è prematuro dire no, non hanno rispettato gli impegni che si sono presi con gli elettori.
Sono lì da una settimana, 10 giorni.
Punto primo. E punto secondo, la riflessione che vorrei condividere con voi, non è che ad ogni governo che si insedia ci debba essere la rivoluzione, il cambio totale, soprattutto se i problemi sono quelli che hanno a che vedere con le tasche degli italiani. Credo che sia normale una sorta di continuità, ecco, se si tratta di affrontare un'emergenza.
La continuità è una cosa estremamente positiva. Ha ragione anche il signor Francesco a rilevare che, per esempio, la Lega ha fatto la campagna elettorale dicendo come prima cosa faremo la flat tax. Ecco, come prima cosa non la potete fare. Però cosa si può fare? Si può portare il tetto da 65.000 a 80-85 mila, non per la flat tax ma per l'aliquota autonomi. Però nello stesso giorno in cui hanno fatto il NADEF, allegato al NADEF c'è la relazione sull'evasione fiscale e segnala una crescita dell'evasione fiscale degli autonomi, alias partita IVA, come me, io sono partita IVA, non ho evaso un centesimo. Come è possibile? Da dove viene? Perché c'è stato un momento di gettito IVA, cioè l'evasione è diminuita in Italia. Perché aumenta lì? Perché ogni volta che dici faccio un'aliquota speciale fino a, in quello stesso momento produci un certo numero di persone che stanno quasi a e che non hanno nessuna intenzione di andare oltre, esatto. Risultato, evadono. Ecco, quindi congratulazioni, adesso perfezioniamo il sistema.
Francesco, ci salutiamo, buona domenica intanto.
Grazie, buona domenica anche a voi.
Velocemente un paio di messaggi, se volete 378-378-1025, poi siamo su Twitter, l'hashtag come sempre indignato speciale. Quale governo che dice adesso di utilizzare il pugno duro era lo stesso che poi depenalizzava i reati? Insomma, cerchiamo di capire, qualcuno si chiede quale sia
il ministro della giustizia, sì, giusto.
Quale sia la linea di coerenza. Ancora Ugo dice basta buonismo, le leggi, quello che dicevamo prima, ci sono, stiamo ancora parlando di rave. Il problema è che vengono fatte rispettare in modo ideologico, utilizziamole bene, chi occupa abusivamente non può essere giustificato. Sui rave torneremo, intanto andiamo ancora al telefono, c'è Paolo allo 02 25 15 15. Paolo, buona domenica.
Buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Da Brescia.
Ok.
Salve, io volevo dire la mia posizione sul rave. A mio avviso le pene dure vanno bene, perché comunque sono condizioni estreme. Se non ci sono norme igieniche, norme di sicurezza, qualsiasi locale autorizzato, tipo discoteche, bar, così, che mettono musica, devono pagare le tasse, e se succede qualcosa, chi gli risponde di tutto ciò? Se succede un incidente che ci sono dentro 1000 persone, viene un incendio e muoiono 2 o 3 ragazzi, e chi andiamo a prendere?
È giusto.
Con queste pene qua.
Sì, perché le pene funzionino occorre non che si scrivano nella legge, ma che funzioni la giustizia. E questo è un altro capitolo, vedremo adesso il ministro della giustizia come riesce a metterci mano. Che le pene debbano essere aumentate, lei è d'accordo, ma chi ha scritto il decreto non è più d'accordo. Non è più d'accordo perché hanno detto che sono escluse le intercettazioni telefoniche. Peccato che se la pena edittale, cioè possibile, è superiore ai 5 anni, le intercettazioni telefoniche dipendono esclusivamente dalla volontà della procura. Quindi hanno già annunciato che vorrebbero portarlo a 4 anni di reclusione. 4 anni di reclusione è quello che c'è già. Cioè già, perché se io invado il terreno degli altri, il massimo di pena che possiamo avere, se non combino altri guai, non ammazzo nessuno, non ci sono, 4 anni. Quindi come stessimo rimanessimo.
Ecco, io sono sulle pene maggiori perché creo un deterrente per non far sì che ci sia un
troppo. Purtroppo c'è una tradizione che risale a Cesare Beccaria, ecco, che dice posso, il contrario.
Posso posso confermarle che, ad esempio, il traffico di stupefacenti e il conseguente riciclaggio di denaro da parte delle organizzazioni mafiose come l'Andrangheta, che controlla tutto il traffico più importante degli stupefacenti in Italia e non soltanto in Italia, ha delle pene altissime, ma molto alte, anche perché poi dietro spesso ci sono degli omicidi, quindi si arriva addirittura all'ergastolo, ai 30 anni, eccetera. Le sembra che queste pene così dure, così violente, così decisive, insomma, per la vita di una persona, abbiano diminuito il traffico di stupefacenti, il riciclaggio e la criminalità organizzata?
No.
Quanti processi si sono conclusi con quelle pene?
Grazie Paolo per essere stato con noi. Passiamo
grazie
a Carmela che ci aspetta in linea. Buongiorno.
Pronto?
Carmela,
pronto, buongiorno.
Buongiorno, abbassa il volume della radio, della radiovisione.
Ok.
Così non sentiamo la doppia voce, ecco. Da dove?
Allora, io chiamo dalla provincia di Reggio Calabria.
Prego.
Allora, io sinceramente non ho votato destra e sono contro questo governo, assolutamente, anche dalle prime mosse che ha fatto. Mi sembra che preannuncia tutto quello che hanno detto in campagna elettorale le opposizioni, cioè che limita i diritti. Ora, a parte il fatto dei rave party, che secondo me è stata una scusa per limitare altro, per limitare le manifestazioni in generale, perché nel decreto non si fa riferimento ai rave party, per prima cosa. Poi per seconda cosa, non so, nessuno ne parla, però da pochi giorni ho saputo che sono stati 30 miliardi per le trivellazioni da parte della Meloni, cioè per quanto riguarda il gas. Io so che nel 2016 c'è stato anche una votazione da parte del popolo su questo, dove il popolo aveva scelto di non continuare con queste trivellazioni.
Però vuole il gas, eh? Però il popolo vuole il gas.
No, però il ricordo è sbagliato, aspetti un attimo. C'è stato un referendum, tra l'altro, che sia Fratelli d'Italia, sia Meloni che Salvini erano contrari alle trivellazioni. Però il referendum, sì, ha avuto esito nullo. Non ha nessuna validità, per il semplice motivo che non c'è stato,
sì,
il quorum.
Sì, perché non c'è stato il quorum, solo il 30% aveva votato. Esatto.
Però Andrea faceva notare una cosa, voglio dire, importante, cioè che adesso abbiamo bisogno di gas.
Certo, abbiamo bisogno di gas, però ma quello, signora, che abbiamo perché in Italia non basterebbe.
Ma chi l'ha detto? Perché, per quale motivo lei è contraria alle trivellazioni? Guardi che quelle trivellazioni ci
perché
sono,
questo
gas lo prendono i croati. Come?
Questo causa un danno all'ambiente.
Quale danno?
Delle trivellazioni causano danni.
Capito.
Quali danni?
Quali danni? Fanno dei buchi, fanno cioè c'è un inquinamento ambientale, esce
un inquinamento ambientale, sì, un inquinamento ambientale.
Anche per fare la telefonata che sta facendo lei,
per andare in macchina da qui a lì.
No, ma poi io vorrei capire una cosa. Signora, lei lo sa dove allora ad Ancona c'è un cavo che va in Montenegro. Noi vendiamo al Montenegro l'energia elettrica ad un prezzo molto molto basso. Sa quell'energia elettrica che poi va in Montenegro attraverso l'Italia a un prezzo molto basso da dove viene? Dalla Francia, e noi lo paghiamo moltissimo ai francesi. Non mi sembra una gran furbata.
Grazie Carmela per essere stata con noi, dobbiamo salutarci. Buona domenica intanto. Grazie. Perfetto. Allora, nel prossimo spazio, dopo la pubblicità, parleremo anche del reintegro dei medici, dei sanitari Novax. Se ne è parlato molto in settimana, è stata anticipata questa scadenza. Che idea vi siete fatti? 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
Ci scrivono: decreto anti-rave equivalente al DDL Zan, provvedimenti inutili solamente per populisti di destra e anche di sinistra. Ripartiamo magari anche da qui, tra poco, dopo la pubblicità.
Cercami il cuore, non perderti nei suoi riflessi. Non mi comprare niente, sorriderò se ti accorgi di me fra la gente. Sì che è importante che io sia per te.
Elisa, l'anima vola, RTL 102.5, 9.38, domenica 6 novembre, questo l'indignato speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone.
Allora, il reintegro dei medici Novax al lavoro è un condono, come dicono molti, di che cosa si è trattato? Siete d'accordo con questa mossa che in realtà è stata solo anticipata perché scadeva a fine anno? Andiamo a sentire Monica che dice al telefono, buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutti.
Buongiorno, da dove Monica? Da dove ci chiami?
Da Verona.
Ok, vai.
Allora, io accompagno tutti i giorni mia mamma a fare delle terapie oncologiche all'ospedale. Io ho meno di 50 anni, comunque ho scelto di fare anche la quarta dose perché accompagnandola tutti i giorni in macchina e frequentando un reparto oncologico ho preferito essere, tra virgolette, più tranquilla. Questo non mi impedirà sicuramente di prendere il Covid, però mi sento con la coscienza un po' più a posto, nel senso che cerco di tutelare il più possibile le persone che ho vicino a malate e che comunque sono all'interno di questo reparto. Per esempio questa settimana ci hanno fatto uscire dalla sala d'attesa dove questi malati vengono accompagnati in attesa di fare la terapia, perché per il troppo assembramento stanno tornando i casi di Covid, per cui siamo chiamati ad accompagnarli a parlare con il medico proprio nel momento in cui fanno la visita.
Ok, quindi sul reinserimento dei medici Novax che cosa ci dici?
Io non sono d'accordo, perché se dobbiamo tutelare, cioè ci sono varie categorie, facciamo di rientrare per carità in mansioni in cui non sono a contatto con i pazienti, perché cioè, se noi che li accompagniamo, noi che abbiamo difficoltà con persone che sono ammalate vicino a noi, dobbiamo avere mille tutele, non capisco come un medico che comunque è strettamente a contatto con una persona ammalata può tornare al lavoro. Cioè, chi mi dice che poi se ha queste idee tra virgolette no vax, usi correttamente la mascherina fuori, abbia un comportamento anche al di fuori del lavoro che sia tutelante nei confronti dei pazienti che frequenta?
La mascherina diciamo che non si usa più praticamente da nessuna parte, comunque
sì, ho capito, però io la uso che sono vaccinata, una persona che non è vaccinata quindi non la usa, non fa niente ed è a contatto con una persona che magari, come nel mio caso, nel caso di mia madre, per dire, ha la piastrina zero ed è a rischio di ammalarsi per un'influenza qualsiasi.
Tu dici hai mille COVID. Cautele tu, perché comunque devi tutelare, nonostante i vaccini, una persona
questo,
dovrebbe averla anche il medico.
Questo a metà novembre, giusto?
Sì.
Se qualcuno va in ospedale il primo gennaio e ritrova quei medici o quegli infermieri e non si sono vaccinati, cosa si fa? Perché vedete l'equivoco.
Non sia possibile nemmeno saperlo se sono vaccinati o no. E quindi
cosa dobbiamo fare? Ma non ho capito. Perché a novembre no e a gennaio sì?
No, io non li farei rientrare comunque, cioè nel senso di
allora,
fare
scusi,
una mozione...
allora lei li vuole licenziare. Questo sarebbe
no,
stato
fare
logica.
No, una mozione che non sia a contatto con un malato che è molto fragile. È un malato oncologico, è una persona molto fragile.
Ma non c'è dubbio, certo.
Cioè, allora, come cerco di non attaccare il mio un semplice, tra virgolette, raffreddore? Cioè, se nel caso dovesse prendere il Covid, come facciamo?
Allora,
che per carità, parliamo di qualsiasi malattia, cioè non so, mi sto riferendo, però dico, cioè, siamo lì per curare le persone.
Non c'è dubbio.
Allora dico, dovremmo avere una certa tutela di queste persone.
Sì, l'obiezione che le ha fatto Andrea, per la verità, può essere anche capovolta. Cioè, perché a novembre no, quel che sarà possibile a gennaio? E si può però obiettare perché fare a novembre quello che sarebbe comunque capitato a gennaio? Certo. La risposta è perché anche quella norma è un manifesto. Non cambia pressoché nulla nella realtà, ma è un manifesto, come dire, noi siamo contro le precauzioni che furono prese a suo tempo. Questa cosa riguarda una percentuale di medici bassissima, perché la stragrandissima maggioranza dei medici sono tutti vaccinati. Cerchiamo di non cadere, cioè per la millesima volta che non se ne può più, nelle superstizioni vaccinali e nelle superstizioni antivaccinali. Il vaccinato può prendere la malattia, può prendere il Covid, e come può prenderla? Può naturalmente trasmetterla, può contagiare. Il punto è che il vaccinato ha una enorme probabilità in meno, o meglio, nelle terapie intensive si va da non vaccinati 7 volte di più di quelli vaccinati, quindi il non vaccinato ha una probabilità molto più alta di avere conseguenze gravi che vanno sempre a pesare sulla spesa pubblica, peraltro, perché tu dici che hai fatto di testa tua, però poi chiedi soccorso, devi essere intubato, devi essere aiutato. E la carica virale di contagio per il vaccinato è più bassa. Ragione per la quale, contrariamente a quel che è stato scritto sui giornali, le mascherine non spariranno dagli ospedali, no, perché ci rimarranno, perché sono state il migliore coadiuvante del vaccino. E dall'altra parte, la questione dei medici non vaccinati. Premesso che io personalmente vorrei saperlo se un medico che mi sta curando non è vaccinato, ma non perché temo di essere contagiato, ma perché temo di essere curato da uno che non sa cos'è la scienza. Quindi
sono d'accordo con te.
Preferisco non averci a che
fare.
Però detto
questo,
una popolazione largamente vaccinata, come ce l'abbiamo adesso noi in Italia, il problema è più dei medici non vaccinati che non dei pazienti che si sono vaccinati.
È vero. Anche perché, in settimana, ricordiamo... però, scusate un attimo, mi sono fatto questa domanda. Io sono d'accordo con te, vorrei saperlo. E a quel punto che faccio? Cioè, se io mi trovo davanti un medico e mi dice io non sono vaccinato, però sta lavorando perché la legge lo prevede. Che faccio?
Al pronto soccorso non ci rimettono. Il medico di fiducia me lo posso scegliere. Fra l'altro, io ho fatto la settimana scorsa il vaccino anti-influenzale, se sa mai, e ne parlavo col medico che me l'ha fatto, il mio medico di fiducia, che dice, lei ovviamente è vaccinato. E dice, certo, perché se no cambio medico, ma non c'è alcun dubbio. Mentre diciamo il famoso specialista che te lo manda all'ospedale, uno può sempre domandare. Il punto è che quella percentuale infima di medici non vaccinati, scommetteteci qualsiasi cifra, invocheranno la privacy.
Certo.
E diranno, questa è una questione mia di privacy. Perché? Perché viene meno la norma. Avere anticipato da gennaio a novembre non ha cambiato in niente la realtà, ma è servito al governo Meloni per dire, noi su quella roba lì non eravamo d'accordo. Quindi la stragrande maggioranza degli italiani si è adeguata a una cosa sulla quale loro non erano d'accordo. Beh, buono a sapersi, no?
C'è un altro elemento molto interessante. E vi faccio un esempio concreto. Ospedale, paziente ricoverato, arriva il medico, vaccinatissimo, 4 vaccinazioni, rigorosamente vax, no? Non vax, vax, il quale però non si è accorto, e lo se ne accorgerà dopo poche ore perché farà un tampone, perché gli gocciola il naso, che il giorno prima o 2 giorni prima era andato all'asilo a prendere suo figlio, che lo ha contagiato, perché il vaccinato è contagioso.
Lo prende.
Quella signora ricoverata nel reparto diventa a sua volta positiva al Covid. Fortunatamente, essendo stata vaccinata, ecco qual è il pregio del vaccino, essendo stata vaccinata si becca anche lei il gocciolamento del naso e un po' di febbre, ma per fortuna
in una forma lieve.
Non ha, esatto,
cioè,
non ha
situazioni. Però stiamo ancora discutendo di questo. Cioè,
ci attacchiamo all'influenza come facevamo anni fa.
Ma sono passati 3 anni.
Questa è la realtà, ragazzi. Cioè, io ho fatto 3 vaccini a giugno, ero perfettamente sano, no? Cioè, non... mi è venuto il Covid, l'ho attaccato alla mia compagna, che peraltro era vaccinata, e siamo stati a casa una settimana.
Ce la siete goduta,
diciamo. Ce la siamo goduta, no.
Comunque, ormai è così, la situazione, cioè, è questa. A me sembra solo assurdo che ancora dopo 3 anni di pandemia ancora discutiamo del vaccino non immunizza, il vaccino ti protegge, non ti fa contare. Cioè, ancora siamo qui. Veramente.
Guarda,
una cosa
il fatto è che noi abbiamo avuto una massa di ignoranti che in televisione sono andati a pontificare su questo e su quello senza aver mai messo le mani nella cacca dei pazienti negli ospedali, perché io ho intervistato parecchi infettivologi che mi dicevano quello là non sa neanche che cos'è un malato, va in televisione, capite?
E questa massa soprattutto le regole della televisione,
ecco,
dai, basta,
questa,
il tempo è finito, accorci, allora va bene,
esatto. E questa massa non c'è, ha spesso detto una bestialità. E cioè che l'immunizzazione vuol dire che tu sei per sempre nella vita, quando tu fai il vaccino del morbillo, tu il morbillo non lo prenderai per tutta la vita, idem la poliomielite. Il Covid, no.
Come l'antinfluenzale. Detto questo, noi siamo liberi in circolazione, possiamo permetterci di andare in giro. Io la mascherina la metto ancora in treno, ma altrove no, se entro in un negozio non la metto, perché l'Italia ha un tasso di vaccinazione elevatissimo. Questa è la ragione per cui siamo liberi di muovere.
Anche perché di questi medici, cioè, ne stiamo parlando tantissimo, stiamo parlando di 4.000 persone.
Ma una percentuale infima.
Appunto, è importante parlarne, ma fino a un certo punto.
Detto
a un certo
questo,
punto,
attenzione, voglio dire, speriamo bene che basti così, però...
A un certo punto basta.
Ho capito, però se ci sono persone che dicono io voglio sapere se mi trovo davanti un medico vaccinato o non vaccinato, vuol dire che ha ancora un'importanza, allora vuol dire che è giusto parlarne. Okay.
E io
altrimenti
rispondo,
non ne parleremo.
Può succedere, ma su 4.000 medici in tutta Italia, rispondo questo, la percentuale che capita di un medico che non è vaccinato sicuramente, sicuramente è molto bassa.
Allora, la fortuna ci sono... che ti ritrovi lo becchi subito.
Sì. Sì, esatto.
Ci sono tante chiamate, devo dire.
Che incontri è quello lì.
Simona, buongiorno.
Buongiorno, sono Simona da Bologna. Buona giornata.
Buongiorno, prego.
Io la mia idea è questa, cioè quello che voglio esporre e che penso è questo. Io ho votato il governo Meloni dopo averci pensato molto molto, perché ero molto combattuta su questo fatto. Ma quello che mi dava particolarmente fastidio della sinistra era tutta quella retorica, il fascismo, tutto il richiamo a una cosa che secondo me non è più, non dovrebbe essere più in questi giorni. E speravo che nella destra, nonostante si vedessero anche qualche segnale, questa cosa fosse un pochettino, cioè la Meloni mi dava fiducia come persona, mi sembra una persona che fa il lavoro seriamente.
E invece?
Queste prime cose che ha fatto mi hanno deluso fortemente, perché mi sanno solo di retorica, il Rave è un problema che non è un problema, è stata una come mettere lì adesso noi siamo quelli che facciamo meglio, che siamo più intolleranti, che vogliamo, e la stessa cosa per i medici Novax. Questo mi ha deluso enormemente, perché è un segnale bruttissimo, come dicevate prima voi, come dice Giacalone, che sono pienamente d'accordo con lui, è un segnale, perché non cambiava, lo lasci finire, a gennaio venivano reintegrati, finisce là il problema, no, lo devi fare un mese prima per dire e questa cosa mi ha dato molto fastidio, cioè non mi piacciono queste due cose.
È
spero
chiaro.
Che per il resto possa essere più più seria la questione. Queste due cose non mi sono piaciute, mi hanno deluso.
È chiaro. Grazie mille, buona domenica.
Prima un ascoltatore, lo leggevi tu, credo Luigi, un messaggio che diceva un po' come la legge Zan, come il segno di legge Zan. Vedete, il paragone ci sta, sono materie completamente diverse, ma sono due norme, decreto sui Rave e il ZAN, sono due norme manifesto che vogliono dire una cosa, sono scritte talmente coi piedi che finiscono col significare un'altra e comportano dei pericoli. Il tutto perché? Perché devo dire io sono contro la discriminazione, io sono contro i disordini. E non si governa così, non si fanno così le leggi, non si fanno le leggi per andare sui giornali, eh?
Allora, dobbiamo andare da Giuseppe e da Alessandra. Cominciamo da Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, RTL è anche mia. Signori, io sono contento che vengano reintegrati i medici, perché siamo in carenza di medici, questo lo sappiamo tutti. Il problema rimane su un altro, come state dicendo voi, e che ha parlato giustamente Giletti, hanno fatto tanta diciamo, pubblicità sbagliata. I medici che sono andati in televisione hanno detto tante stupidate, quello è vero, e hanno messo confusione nella popolazione, vaccinarsi o non vaccinarsi. I medici che hanno deciso di vaccinarsi, come io mi sono vaccinato e tanti si sono vaccinati, abbiamo avuto i risultati. I medici che hanno deciso di non vaccinarsi è una cosa personale. E hanno sbagliato anche la
sì, è una cosa personale, però uno ti può dire se tutti avessero fatto così chissà a che punto saremmo adesso nella gestione di quella che era un'emergenza.
Primo e secondo, se un medico con cui ho a che fare mi dice mi sono vaccinato perché è un farmaco sperimentale e non so come funziona, io gli dico: dottor, auguri, io da lei non mi faccio curare un callo, ci avrò questo diritto o no?
È giusto, però diciamo che facendo così hanno diminuito il personale nella sanità, hanno peggiorato la situazione.
Sentiamo anche Alessandra diciamo che dice, perché sennò poi rischiamo di non avere più tempo.
Certo,
buongiorno
certo.
Alessandra. Alessandra, eccoci, al volo opinione su questo tema.
Pronto?
Sì, è in diretta.
Sono in diretta?
Sì.
Ok. Chiamo dalla provincia di Trento.
Ok.
Non sono una ragazzina, ho 75 anni a marzo.
Va bene, il punto qual è?
Vabbè, veloce. Il punto è che la nostra Costituzione dice che nessuno può obbligarci a vaccinarsi o fare cure che sono contro la nostra volontà, e Draghi ha fatto questa cosa, ha messo in difficoltà medici, infermieri, lavoratori e tutto quello che c'è di più, bar e via dicendo, perché ha bloccato gli stipendi e ha bloccato il lavoro e ha messo tutto anticostituzionale, d'accordo? Io dico semplicemente no. Come no? Andate a leggervi la Costituzione allora.
Ma la so a memoria, 139 ecco, articoli, la so a memoria. Più le disposizioni transitorie finali. Con quale articolo, articolo contrasta, signora?
No, io dico semplicemente...
No, con quale articolo della Costituzione contrasta?
Beh, adesso non ce l'ho sotto mano la Costituzione, ecco. Sono vecchia e non ho una malattia agli occhi. Però lei mi dica semplicemente... Allora, c'è scritto sulla Costituzione che nessuno può obbligare a vaccinarsi o a fare cose sperimentali, perché questo era sperimentale,
non c'è scritto,
d'accordo?
Non c'è scritto questo sulla Costituzione, tant'è vero che per iscrivermi a scuola mia madre ha dovuto vaccinarmi ed era obbligatorio portare i certificati di vaccinazione, se no non andavi a scuola.
Ancora oggi.
E la Costituzione era in vigore quando sono nato.
Quelle vaccinazioni lì le ho fatte tutte anch'io.
Ah, lei dice che nella Costituzione c'era l'elenco delle vaccinazioni.
Ma
non c'è, signora.
Non era un vaccino.
Comunque ha dato una copia contraffatta.
L'avevamo già risolta questa questione, perché se ne è parlato tantissimo.
Medici.
È chiaro Alessandra quello che dice. Lei dice è incostituzionale. Davide dice è tutto da verificare. Lui la dice abbiamo verificato, se ne è già parlato molto. Sì. Non è anticostituzionale. Insomma, il punto dai, l'abbiamo capito e abbiamo già parlato tanto. Grazie Alessandra, grazie Giuseppe. Adele, poi torniamo a leggere i messaggi. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us.
Rolling in the Deep del RTL 102.5 in chiusura della nostra prima ora insieme. Un po' di messaggi con Luigi Santarelli.
Posso darvi un messaggio? Scusate, sì. Posso leggervi un messaggio importante? Sta scritto nella Costituzione, articolo 32, appunto. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti al rispetto della persona umana, tutto perfettamente
costituito. Però segnalo che ha dovuto leggere, quindi non l'hai
Davide si è mangiato i messaggi, quindi li leggiamo in apertura della seconda ora dell'Indignato Speciale. C'è Max Viggiani, ultime news e poi torniamo. The Humankind, Coldplay alle 10:08 minuti. Buona domenica 6 novembre. Era si apre rave. Così la seconda ora. Era un po' rave questo, effettivamente, questa coda un po' thriller di questo disco. Si apre la seconda ora dell'Indignato Speciale. Tra poco parliamo di caro energia, parliamo di bollette, questi 30 miliardi fino al 2023. Leggiamo un po' di messaggi prima.
Allora, reintegrare, scrive Giuseppe, medici e infermieri Novax e sospendere le sanzioni previste, altro che Repubblica delle Banane, citando l'espressione usata da Giorgia Meloni, noi siamo la Repubblica dei Furbetti. Andrea dice invece, la scadenza andava più che anticipata, posticipata. Ricordate l'infermiera che sfilò con le giacche dei prigionieri dei campi di concentramento? Io non mi farei mettere nemmeno un cerotto. Ancora Gaetano, il problema non è il reintegro o meno, dico con quale coraggio questi medici riprendono servizio dopo aver rinnegato la loro professione. Al loro posto mi sarei trovato un altro mestiere. E poi c'è un amico che non si firma che cita una domanda che Andrea prima aveva fatto un ascoltatore. Ok, quindi posticipando la scadenza che vuol dire? Cosa vuol dire posticipare? Vuol dire licenziarli. Certo, andrebbero licenziati, non può, ci scrive questo amico in un messaggio, un medico non essere a favore della scienza.
Sì, questa infermiera che si era vestita deportata per protestare
Novara,
contro il Green Pass, è stata intervistata in settimana, ha detto dovrebbero chiederci scusa. Non so, forse lei dovrebbe chiedere
però
scusa a qualcuno.
Lì chiariamo, si sommavano due cose, la questione che non voleva vaccinarsi, che qua abbiamo già parlato, chiuso, va bene, e ti metti, dici sono discriminata come gli ebrei nei lager, ma vergognati per tutti i giorni che ti rimangono su questa terra.
Come direbbe Vittorio Sgarbi, una capra.
Ma sono cose che non si possono neanche sopportare, neanche nel ricordo.
Sulla questione dell'abbigliamento e della manifestazione, non sulle sue scelte.
No, sul resto abbiamo già discusso.
Esatto. Diego, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi. RTL è anche mia e anche nostra e di tutti coloro che hanno la capacità quantomeno di ascoltare per capire e non per rispondere. Spesso in Italia, purtroppo, senza per fortuna, succede questo.
Da dove ci chiami, Diego?
Io chiamo da Ivrea, provincia di Torino, sono nel profondo nord Italia, condivido e vi ammiro e vi sostengo. È molto impegnativo perché, come dicevo prima, anche in redazione, sono argomenti che di tutti i giorni, argomenti che ci toccano, la politica volete o nolente ci tange tutti, e purtroppo, come dico, la gente a volte ha poca memoria o comunque soprattutto non ascolta per capire, ma ascolta per rispondere.
Quindi, la tua idea qual è? Poi tra poco parliamo di caro energia, interrogheremo anche su questo. Intanto?
Sì. Allora, intanto la mia idea riguardo quale argomento specifico?
Quello, tutto ciò che hai sentito, qui siamo liberi, ognuno è libero di dire no quello che
crede. Sì, certo. Ma io condivido, diciamo così, il discorso del... Allora, Novax, sono tra le altre cose, frequento anch'io ospedali per terapie che faccio, quindi ho la quarta dose, sono favorevole a questo. La scienza, d'altronde, meno male che esiste la medicina che fa progressi da giganti. Poi per quello che riguarda i reparti, chiaramente siamo stati con una legge che ha dato, un decreto che ha dato un segnale, che è un decreto ovviamente operativo, ma come dice Giacalone, chiaramente è un pochino poi da rivedere, però insomma ha dato un segnale anche in questo senso.
Senti, caro energia, caro bollette, tutti dicono questo è il vero banco di prova del governo, qualcosa si è mosso, questi 30 miliardi fino alla fine del 2023, che idea ti sei fatto? Che cosa serve su questo fronte?
Ma allora, su questo fronte comunque serve approfondire, approfondire non è il termine corretto, chiedo scusa, sono un po' emozionato anche perché in diretta così non è una cosa di tutti i giorni. Comunque io sono pro le centrali, anche le centrali nucleari, il discorso delle trivellazioni, assolutamente, perché lo fanno tutti comunque. E basta un pochettino avere un pochettino di cognizione di causa o approfondire gli argomenti e vedere che insomma se non le facciamo non tanto le trivellazioni le fa qualcun altro e comunque cercare di sfruttare tutto ciò che questa meravigliosa Italia ci offre, che sono tante cose, dal turismo, ma voglio dire che è la cosa principale secondo me su quale si potrebbe lavorare solamente esclusivamente l'Italia. E poi soprattutto anche questo discorso del gas naturale, delle centrali nucleari, che comunque ci sono in Francia vicino al confine. Io sono qua nella zona profondo nord, in Italia, livrea Catena Osta, quindi voglio dire, al di là del confine ci sono le prime centrali nucleari. Quindi,
chi risponde?
Davide Andrea. Ma ha ragione, allora ho visto che
dopo, Giacalone,
sono attualmente attivi. Perché anche prima ti ricordate all'inizio della trasmissione ha chiamato un nostro ascoltatore che ci diceva il caro carburanti di cui nessuno parla. No, se ne è parlato talmente tanto che per la verità sono ancora attiva, è ancora attiva la sospensione delle accise, quindi il caro carburante è stato mitigato sotto quell'aspetto e così anche sulle bollette sono stati fatti gli interventi, ulteriori sono in arrivo. Ho letto, naturalmente la cosa è, ma l'energia elettrica rimane comunque in Italia per le imprese, per tutti, perché poi ognuno dice per le imprese, per il commercio, no, per tutti, rimane più alto il prezzo di quanto non sia in Francia, e certo, e che volete che sia compensato con la spesa pubblica? L'unico modo che esiste per far scendere il prezzo dell'energia è produrla da fonti che costino di meno e soprattutto differenziate, che non ti facciano diventare schiavo di un solo fornitore. L'Italia si è suicidata sul fronte del nucleare, ma proprio un suicidio, perché con Trino Vercellese, la centrale di Trino Vercellese, noi eravamo all'avanguardia tecnologica sulla produzione di energia nucleare. Poi ci furono i Verdi, andavano molto a petrolio i Verdi, gli ambientalisti vanno solitamente molto a petrolio. E l'Italia questo incubo che l'energia nucleare è. Poi abbiamo regioni come la Sardegna che va a carbone. Ma di che stiamo parlando? Ma che è una discussione seria? Vogliamo parlare anche dei rischi, dei danni. È imparagonabile il danno portato anche di vite umane. Anche solo l'idroelettrico non fa male a nessuno. Andate a vedere il Vajont, così vi fate un'idea. Non ci sono attività senza rischi. Quello che possiamo fare adesso per realizzare una centrale nucleare di nuova generazione ci vogliono 10 anni. Considerato il tempo che ci mettiamo per utilizzare una pala eolica, diciamo che fanno 15, e quindi non è che ci risolviamo il problema di domani mattina, ma fra 15 anni l'Italia ci sarà ancora, sempre anche noi tendenzialmente proveremo a esserci. Non è che tutto quello che accade fra 10 anni, fra 15 anni, e vabbè, allora che ne parliamo a fare? Ma fra 10 anni, la politica è questa, ma anche la famiglia è questa. Non è che uno ha una certa età, se investe in un mutuo per comprare una casa, lo fa perché pensa di farsi seppellire a casa propria. Lo fa perché pensa che lascerà qualche cosa anche agli altri. Oramai questa idea che siamo consumatori del tempo e della ricchezza e basta, non siamo produttori. Quindi oggi quelle cose vanno fatte e prima cominci, prima finisci.
Grazie Diego.
È andato. E che la vita sia con voi, la buona vita sia con voi.
Grazie.
Sembra un po' i saluti di Don Mazzi.
Non è male.
Ciao Barbara.
Ciao Diego, grazie. Allora vi aspettiamo in diretta allo 02 25 15 15. Chiamateci come ha fatto Giancarlo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, RTL anche mia.
Buongiorno, da dove?
Da Bari.
Ok, prego.
Niente, io avevo espresso prima, ho mandato un messaggio, nel senso che secondo me l'errore è stato fatto in passato perché non abbiamo ascoltato il referendum in cui si chiedeva l'adesione o meno alle energie rinnovabili. Perché se l'avessimo fatto in passato, ora non ci troviamo in queste condizioni. Perché in pratica nucleare, tutte le pale eoliche, le abbiamo visto anche in altri posti, sono state utilizzate e molti grossi problemi che abbiamo in Italia, secondo il mio parere, non ci sono. Nel senso che stiamo vivendo tutti il problema dell'energia, però non così pesante come in Italia. Perché secondo me noi in Italia abbiamo anche delle fonti rinnovabili che possiamo sfruttare, ma siccome ci siamo opposti, non le abbiamo sfruttate e quindi ora siamo sottoposti a questa situazione.
Cioè ci siamo fatti trovare impreparati di fatto,
sì.
Dice.
Sì, impreparati, perché noi dovevamo essere pronti già dall'epoca, quando io ora dico 10 anni, però secondo me anche qualche anno in più, c'era già stata la proposta di passare e sfruttare le fonti rinnovabili, ma tutti quanti ci siamo opposti, come anche diceva
Giancarlo, ma nello specifico in che modo noi ci siamo opposti all'uso delle rinnovabili? Lei intende, ecco, se non voglio piantare una pala eolica?
mettere una paraeolica, faccio un altro esempio. Ad esempio, mettere un traliccio anche per il 5G, che potrebbe essere anche il futuro, chiaramente rispettando chiaramente anche i canoni della salvaguardia delle persone, eccetera. Al momento ci sono molti problemi per metterlo, perché in pratica si ha paura che possa creare inquinamento, possa creare le persone, eccetera. Ma parlo del 5G, ma parlo anche della pala aerolica, mettere in una campagna, o che ti devo dire, fare anche le centrali nucleari, oppure fare le trivelazioni, diciamo, nell'Adriatico per poter sfruttare il petrolio, eccetera, da là. Cioè, tutte queste cose qua.
Ma è sempre, signor Giancarlo, è sempre la stessa storia, nel senso che quelli che si opposero all'energia nucleare, che non produce CO2, cioè gas serra, lo fecero difendendo il petrolio, cui dobbiamo, petrolio alle fonti fossili, il problema che abbiamo adesso serio di surriscaldamento e gas serra. Poi su questo esistono scuole e pensieri diversi. Oggi si apre e dura fino al 18 novembre il COP 27, siamo arrivati, non mi ricordo più, 27, e l'Italia si presenta da una parte con un installabile di rinnovabili, quindi eolico e solare, molto consistente, ma dall'altra con un installato molto basso. Cioè, noi siamo, è come quello che è bravo nello scritto e cade sull'orale o viceversa. No? Cioè, non si capisce, dice, ma lei ha studiato o non ha studiato?
Però lo scritto conta sempre più dell'orale.
Lo scritto. In questo caso però l'installato conta più dell'ipotetico, cioè del programmato. Perché non abbiamo installato quella roba, considerato che c'è qualcuno che ha chiesto, ci ha messo... Perché il permesso, l'opposizione, poi c'è la sovrintendenza, e poi c'è il comune, poi c'è... Allora, tutta questa parte qua è stata semplificata durante il governo Draghi. Naturalmente, come qualsiasi persona razionale si rende conto, non è che quando scrivi una legge hai fatto una realtà, hai messo le condizioni per cambiare la realtà. Ecco, adesso saremmo nelle condizioni di poter procedere. Non fermiamoci, perché se no poi ci ritroviamo nuovamente in difficoltà. Posto che una grande paese industriale come l'Italia, tra l'altro chi ha sofferto di più per la verità è la Germania, ma per ragioni proprio di dipendenza specifica dai russi, noi non prendevamo solo dai russi, e una grande potenza industriale come l'Italia non funzionerà mai solo con una fonte. E questa è la ragione per cui per sicurezza nazionale tu dovresti avere diversi sistemi con diverse fonti, in modo tale da non essere mai attaccato a uno solo.
Grazie per essere stato con noi, buona domenica.
Buona domenica anche a voi.
C'è Verusca collegata al telefono, buongiorno.
Ciao, buongiorno, sono Verusca da Pistoia, buongiorno. Buongiorno. Allora, io vi seguo tutti i giorni e anche la domenica quando sono uscita al negozio a mettermi avanti con il lavoro. E sulla questione che si parlava stamani, ho mandato ora un messaggio a voi con scritto il ragionamento che avete fatto finora. Cerchiamo di portare avanti, c'è qualcosa che si inizia ora e verrà eseguito, attuato fra 10 anni, secondo me ben venga. Io ho una bimba di 12 anni e vorrei che venisse fatto qualcosa per lei dopo. Per me ora cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo con tutte le modernità, con tutte le cose che si può fare, con le norme vigenti di ora, di cercare di fare, scavare nelle miniere, riaprire il tutto con le possibilità di tenere il più, come posso dire, che non dia fastidio all'ambiente, per chi tiene all'ambiente, tutti teniamo all'ambiente, però cerchiamo di andare avanti, perché... Tanto è una questione che se non è oggi e domani, anche questa questione della guerra, che vinca uno, vinca l'altro, il prezzo lo faranno sempre gli altri. Cioè, cerchiamo di piano piano di cercare di staccarsi e di usufruire il più possibile, cioè trovare una via di mezzo. Ci sono le persone che studiano queste cose, facciamole lavorare, facciamole trovare una via di mezzo perché si possa andare avanti tranquilli e non rimetterci del tutto.
Con progetti a lungo termine, insomma, per non farci più trovare impreparati, è chiaro quello che dici.
Qualcosa iniziamo e andiamo avanti, cioè io non posso dire non lo faccio, come ha detto ora, non lo faccio perché succederà fra 10 anni, no, perché intanto iniziamo e ora facciamo quello possibile per ora, è troviamo chiaro. Una via
anche
di mezzo.
Anche tenendo presente, signora, che queste tecnologie che richiedono tempo per diventare poi realtà, nel frattempo producono conoscenza, producono specializzazione, certo, producono quindi capacità per l'Italia. Noi abbiamo in Italia, noi in Italia produciamo ogni anno intelligenza e cultura, per esempio nel campo della la bioagricoltura, per gli organismi geneticamente modificati. Però poi tutto quello che impieghiamo per produrli se ne vanno altrove. Perché? Perché in Italia è proibito, un paese demenziale, cioè è demente. Noi importiamo Gran Turco OGM, mais OGM, per darlo da mangiare alle bestie, quindi se andate a prendere una bistecca, comunque è stata nutrita OGM, l'importiamo, però è proibito produrli. Risultato, non solo dobbiamo importare quello che non produciamo, ma finiamo col far andare fuori tutti quelli, più giovani naturalmente, che hanno delle specializzazioni in questo. E vale la stessa cosa nel campo dell'energia, quindi comunque si produce ricchezza anche nel corso dei 10 anni. A cominciare a riscuotere ricchezza, cioè a incassarla, è quando hai finito il lavoro, ma come tutte le cose.
Grazie Veruska per essere stata con noi. Buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno. Buona domenica.
Grazie. Andrea.
Sì, buongiorno, buongiorno.
È un signore Andrea, ok.
Ogni tanto capita, solo io che non ho specificato al telefono. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono per il nucleare al 1000%. L'Italia avrebbe, e parlo non da tecnico, ma mi sono informato da tecnici, avremmo bisogno di una centrale atomica ultima generazione per ogni regione. La Francia ne ha 50 o 60, mi pare, e ne compriamo da loro. Noi non vogliamo il nucleare, non vogliamo le discariche, non vogliamo i termovalorizzatori, non vogliamo gli inceneritori, noi vogliamo lavarci il fondo schiena con l'acqua calda. Da dove? Da cosa? Con cosa lo realizziamo il calore? Noi a me dovessero costruirla vicino a casa o nelle vicinanze, sinceramente non mi opporrei, non scenderei in piazza come hanno fatto, giustamente diceva Giacalone. Io ricordo anni e anni fa il fisico nucleare Amaldi che strapazzò, diede degli idiota a Mattioli e Scalia, i due verdi che allora promuovevano il contronucleare. E loro, lui è stato il loro professore, il loro docente o quello che fu, e mi ricordo che si scagliò con rabbia contro di loro perché capiva che erano veramente nella massima falsità, un'ipocrisia mostruosa. Aveva ragione, ha detto bene Giacalone, i verdi vanno a petrolio o andavano a petrolio, noi abbiamo bisogno solo del nucleare. È tardi, io non lo vedrò più, le centrali non le vedrò più in funzione.
Per 10 anni adesso non acceleri la pratica, volendo, diciamo, se si parte ce la facciamo a vederle.
Io ho 66 anni, voglio dire.
Ce la possiamo fare.
Che pessimismo.
Vede, il punto è questo. All'epoca, quando Mattioli e altri, ma non solamente loro, c'erano una genia, poi ti dicevano sempre, ma tu non capisci che la gente pensa, no, tu alla gente, che devi cercare in qualche modo, quelli che chiami gente, che io chiamo cittadini, devi cercare di essere onesto quando gli spieghi le cose, perché se gli spieghi che la figlia può prendere il cancro, quello si mette paura, bisogna che qualcuno ti dica che stai dicendo una cavolata, questo è quello che è importante. E soprattutto bisogna anche rispondere alle obiezioni, perché lei, a quello che dice lei, qualcuno le risponderebbe subito con un messaggio dicendo, e dove le metti le scorie nucleari? Perché questa è l'altra cosa bellissima. Come se non esistesse la medicina nucleare. Vogliamo chiudere anche la medicina nucleare? Perché la medicina nucleare produce scorie nucleari. Quei bidoni gialli negli ospedali non sono centrali, sono medicina nucleare. Chiudiamo pure quella?
Dai. Grazie Andrea, grazie davvero.
Permettetemi ancora una cosa, sono velocissimo, dato che propongono la realizzazione del ponte sullo stretto, sì. Chiederei di poter dare uno sguardo all'Asticuneo che abbiamo nella Granda, nella provincia di Cuneo, uh-huh. Dove c'è la Ferrero, tanto per fare un nome, dove un troncone di 10 km che è 30 anni da terminare.
Ah, guardi, se vuole aggiungo io, la Roma Latina, la Roma Pescara.
Possiamo fare Calabria.
Un brainstorming. Scusate, allora, in tutto ciò...
Facciamo lo stretto sul ponte e poi da Catania a Palermo ci mettiamo 3 giorni.
Ancora brodo, state con noi.
Se mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica.
stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti, sai, avanti, sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò, il nostro vecchio gioco era di non parlare mai, come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai, tu che rimani sempre la mia password del wifi, e chissà se lo sai. Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. Li scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. Se hai mai visto ridere, sappi che la neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la tisana tai, perché un addio suona troppo serio e allora ti dirò bye bye. Bye bye. Seduti dentro un bar, poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare. Lo sai, mi mancherà. Na, 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 na. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. E scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario, insegnato la differenza tra le ciliegie e l'amarene, e io non la dimenticherò più. Ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le docce di altri, dove tu forse non stonerai più. Per favore non piangere, non ci rimanere mai,
tattici nucleari con pastello bianco. Il 2023, prossimo anno, saranno a San Siro, anche allo Stadio Olimpico di Roma. Successo pazzesco, hanno fatto, pensate, per Milano sold out, e stiamo parlando di San Siro, in 12 ore, una cosa impressionante. Quindi hanno aggiunto anche la data di Roma, li seguiremo da vicino. 10:35, buona domenica, il 6 di novembre, questo è l'indignato speciale.
Facci vedere il biglietto, Davide, l'hai già preso?
Sì, sì. Conservato bene.
Ok, perfetto, plastificato.
Andiamo insieme. Andiamo insieme con i cellulari.
E che l'accendino, no?
L'accendino
era l'antica.
No, l'accendino è vecchio.
È vecchio, poi dopo un po' brucia. Vanno insieme a Damiano dei Maneskin, pare. Sì. Gira in questa voce. Esatto. Senti, abbiamo Claudio.
E la bassista?
Vittoria.
Faremo in modo di parlare o no?
Chiamala, Andrea, scusami, chiamala.
Non problema tuo.
Certo che viene, assolutamente, assolutamente.
Però non vado.
Allora, poi vi chiederò anche un parere su questi, a proposito di ambiente, questi attivisti per l'ambiente che si divertono ultimamente a imbrattare le tele di artisti importantissimi con zuppe, salse, eccetera, eccetera.
Oggi sulla Repubblica c'era un'intervista a una di loro, una ragazza padovana di 24 anni.
Poi ne parliamo, se vi va, anche su questo, 378-378-1025. C'è Claudio pronto per collegarsi con noi. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno Claudio, da dove?
Allora, io ora sono a Padova, ma sono di Spezia, della Spezia.
Ok, dici tutto.
Allora, vi volevo dire due cose. La prima riguarda il discorso del, degli aiuti, diciamo tra parentesi, alle aziende, alle famiglie, i famosi 30 miliardi. Beh, in realtà questi aiuti sono alle aziende, cioè nel senso alle aziende che fanno energia elettrica, perché queste aziende in realtà stanno comprando l'energia al prezzo che la pagavano 2 anni fa e ai privati e alle aziende la fanno pagare 4 volte di più, per cui lo Stato gli sta dando dei soldi che in realtà sono soldi nostri a debito che gli ridaremo. Non sta facendo niente per recuperare i soldi che loro stanno guadagnando indebitamente speculando sulla differenza del gas, e questo è il primo particolare che vi volevo dire. Il secondo riguarda le fonti energetiche. Beh, le fonti energetiche, le trivellazioni. Allora, secondo me Giorgia Meloni dovrebbe andare da un geologo che gli spiegherebbe che noi in Italia non ce l'abbiamo il gas. Tutti i nostri giacimenti, il totale di tutti i nostri giacimenti italiani corrisponde più o meno al gas che la Russia ci dava in 1 anno e mezzo, cioè in 1 anno e mezzo noi prosciugheremo tutti i nostri giacimenti, ma il problema è che non abbiamo un giacimento unico con tutto quel gas lì che si potrebbe anche sfruttare. Abbiamo diverse centinaia di giacimenti, tutti molto piccoli, che non possono essere sfruttati economicamente, nel senso che un'azienda non ci va a mettere un pozzo di trivellazione che costa un'esagerazione di soldi per tirar fuori il gas.
Claudio, è com'è che le aziende invece lo chiedono di poter fare questa attività?
Ma in realtà le aziende chiedono di poter sfruttare gli ultimi giacimenti che hanno ancora qualcosa, che stanno già utilizzando.
No. Chiedono le nuove ispezioni, nuove trivellazioni per anche nuovi giacimenti. Perché, se non è conveniente, chiedono di farlo? Perché vogliono fallire?
Guarda, le prospezioni, c'è un sito...
Lasci perdere che c'è un sito. La realtà, i fatti. No, lasci perdere il copia e incolla, c'è un sito. I fatti. Ci sono aziende economiche che chiedono di poterlo fare. Quando si fece il referendum, allora, fra l'altro... Fratelli d'Italia, Meloni, dicevano contro le lobby che vogliono mettere le mani sul gas, le lobby mondiali, multinazionali. Vabbè, ci sono aziende che chiedono di poterlo fare perché ritengono di poterci guadagnare. Quindi l'opposto di quello che lei sta dicendo. Lei pensa che queste aziende stiano sbagliando tutto, mi pare di capire.
No. Allora, ricapitoliamo. Ci sono alcuni piccoli giacimenti che hanno... Sì, ascolti, la settimana, un mese fa... scoperto da Leni il giacimento che è in Grecia, 80 miliardi di metri cubi di gas, è un giacimento sfruttabile, ma noi dalla Russia ne portiamo, è un giacimento che è stata una notizia.
Zero, guardi, dalla seconda metà del 2014 noi non porteremo neanche una bombola di gas dalla Russia, neanche una bombola di gas.
No, allora le sto dicendo che questo giacimento favoloso che è in Grecia, che è un bel giacimento, è di 80 miliardi di metri cubi. Noi dalla Russia ne importavamo 50, quindi il giacimento favoloso della Grecia, che è stato scoperto dall'ENI, per cui potremo avere la possibilità di avere un po' di gas anche da loro, che è un giacimento grossissimo, ha fatto notizie e tutto quanto.
E quello egiziano è anche più grosso, sì. E allora?
È poco più di quello che noi importavamo dalla Russia in un anno.
Quindi, ma noi non importiamo il gas solo dalla Russia, eh? Oh, ragazzi... Noi abbiamo il Tappeghan dall'Azerbaigian, abbiamo il gasodotto dall'Algeria, il gasodotto dalla Libia, ne facciamo uno nuovo dall'Egitto.
Esatto,
l'Italia è una potenza industriale, ha bisogno di molta energia e ne abbiamo anche nell'Adriatico, dove al contrario di quello che lei dice, assolutamente al contrario di quello che lei dice, perché dice una cosa inesatta, sono giacimenti da quale si trae gas e ricchezza. L'altra cosa inesatta che lei ha detto è che non ci sono provvedimenti contro gli extra profitti. Sbagliato, non è vero, c'è una legge, ci sono le leggi relative agli extra profitti e c'è anche un accordo europeo dell'Unione Europea per la tassazione degli extra profitti dovuti all'aumento del prezzo delle materie prime. Questo ha già dato gettito fiscale ulteriore, che è una parte di quello che può essere utilizzato per le bollette, di 1,5 miliardi, 1,6 miliardi, adesso non mi ricordo esattamente la cifra, ma in realtà il potenziale dovrebbe essere 9 o 10 miliardi, quindi ci si deve lavorare. Quindi due cose ha detto, due cose in esatto.
Prego Claudio, poi ci salutiamo rapidamente.
Poi un miliardo e mezzo o 9 miliardi su 30 che ne dovremmo spendere, che non sono neanche sufficienti. non servono a niente.
Non è vero, niente. Quello è annuo, quello è di 3 anni, l'abbiamo detto all'inizio della trasmissione.
Andrea, la tua domanda.
Sì, Claudio, quindi? Sì. Qual è l'alternativa?
Quindi prendiamo il gas russo. È questa. No,
mettiamoci d'accordo con Putin,
no,
dai, via.
Assolutamente. Mi sentivo parlare di nucleare. Allora, noi in Italia, allora partiamo dalle nazioni del nord, che stanno facendo soldi sfruttando la costruzione di pale eoliche offshore. Bene, le pale eoliche offshore di cosa hanno bisogno? Di un paese con la tecnologia per costruirlo, cantieristica, quindi l'Italia. Di un paese con i porti, perché vanno costruite usando dei porti con delle navi per montarle, per sé, l'Italia. Di un paese che abbia un mare poco profondo e con una ventilazione costante, non troppo forte e non troppo debole, l'Adriatico. Noi cosa facciamo? Pensiamo alle centrali nucleari?
No, noi abbiamo la regione Puglia, che ha bloccato l'offshore.
Tecnologia.
Ah no, noi facciamo, ma certo, perché l'errore più grosso è dipendere da una sola fonte, quindi facciamo certamente il nucleare,
esatto.
Prendiamo certamente il gas, prendiamo certamente l'idroelettrico, prendiamo tutto questo e poi, dopodiché, faccia una telefonata alla Regione Puglia perché vuole bloccare l'offshore.
Grazie Claudio, ci salutiamo, è finito il tempo, buona domenica.
Perfetto, grazie, arrivederci. Ciao.
Grazie. Allora c'è Paolo in linea, 02 25 15 15, buongiorno.
Paolo?
Pronto?
Eccoti, adesso ci sentiamo.
Sì.
Da dove chiami? Da Perugia, giusto?
Sì. Prego. Volevo sottoporre una domanda, cioè non una domanda, un commento a quello che è la situazione.
Paolo,
attuale.
Ci fa venire la tachicardia. Fermati un attimo, facci questo regalo, 30 secondi, sì, stai camminando, sì, correndo, sì. Non lo so, ma ci sentiamo
no.
Male. Vai.
Certo. No, in merito agli episodi che si sono verificati di questi attivisti o pseudo tali che hanno imbrattato varie opere artistiche nei vari musei, eccetera, io il mio commento molto molto succinto è stato: che tristezza. Io vorrei un commento anche da parte dei vostri ospiti per definire questo, come dire, pseudoattivismo, cioè dimostrare il proprio pensiero, il proprio come dire, modo di vedere le cose, rovinando le opere di altre persone. Mi sembra veramente una cosa così.
Paolo, ti fermo per un attimo perché al di là di quello che si pensi del gesto, il termine rovinare non è corretto, perché queste opere che sono state imbrattate, certo, erano tutte coperte dal vetro, tant'è ma che, certo, il seminatore di Van Gogh esposto a Roma è stato pulito e oggi torna a essere visibile, fortunatamente.
Però il gesto resta.
Il gesto che conta è il gesto che vada condannato sicuramente, cioè questi pseudoattivisti, come li definisco io, finisce poi che non sono la rappresentazione reale di ciò che sono veramente le nuove generazioni, cioè dimostrare il proprio dissenso, la propria contrarietà a determinate
scelte. Ma lei si sente che è indignato, anche se c'ha pure il fiatone d'indignazione, ma lei lo sa perché hanno lanciato il minestrone, l'altro la zuppa di pomodoro, non so che altro, su questi quadri?
Cioè, piselli, oppure
sì, zuppa di piselli, sì.
Perché l'hanno fatto? Cioè perché? Cioè,
poi ci sono quelli che occupano il grande raccordo anulare.
No, esattamente, volevo arrivare proprio lì, ma ne vogliamo parlare anche di questi spostati di testa che si mettono seduti?
No, ma la domanda è un'altra: perché? Qual è la ragione del loro agire?
Sarà una loro frustrazione, sarà una loro.
No, la loro motivazione ufficiale, quella che dicono loro. Loro dicono: ho tirato là perché? Due punti.
Ma è una reazione normale quella di Paolo.
No, ma lei ha perfettamente ragione.
Esatto.
Lei ha perfettamente ragione. Perché non lo sa nessuno.
Per il clima. No,
perché
è una cosa così astratta.
Per il clima,
sensibilizzare. Il fine sensibilizzare.
La verità è che era gente che voleva la foto sul giornale. Non sono gli unici esibizionisti di questa terra. Sono l'ultimo ritrovato della demenza, ma non sono dei pezzi esclusivi. Volevano il loro Andy Warhol, citazione di Andy Warhol, quindi questa è la parte colta, il loro quarto d'ora di fama. è tutto qui. Quindi per avere il quarto d'ora di fama si inventano queste cose. Non a caso fanno la loro azione e si mettono in posa sotto il quadro.
Si incollano.
Per essere ritratti.
Si incollano sulla
allora,
parete.
Questi qui hanno dei problemi seri di educazione e in quanto tali ci vanno a essere. Però rientrano nel campo generale dell'esibizionismo.
Però
fare
si
di
sono,
me stesso una rappresentazione.
Si sono presi anche una denuncia, comunque voglio dire.
Volevo pure vedere.
Io sarei per un TSO.
Però voglio dire, tenete presente che se la denuncia è come la denuncia per occupazione, se il processo me lo fanno in 8 anni per giungere alla conclusione che devo essere condannato a 2 mesi e mezzo, come dire, no? Allora, almeno alla quello che hanno ottenuto il questore e la prefetto di Modena è stato che pulissero dove avevano sporcato quelli del rave. E questi, in una giustizia che funziona, li porti nel pomeriggio stesso davanti a un giudice monocratico che decide in via inappellabile di mandarli a, per esempio, che so, a pulire le graffiti sui muri o le scritte oscene nei bagni delle scuole.
Allora,
tutta la ginecologia nei bagni delle scuole.
Diciamo la verità, sono delle battaglie. Prima Andrea, mi ha fatto piacere che l'abbia citato, perché effettivamente in molti lo scrivono, no? Quelli che bloccano il raccordo, quelli che bloccano le strade, quelli che bloccano le autostrade, sono degli attivisti, così loro si chiamano, che in realtà fanno solo perdere di credibilità le loro battaglie, facendo questo, no, rendendo responsabili di questi gesti. Grazie Paolo per essere stato con noi, ci sentiamo presto.
Grazie a voi.
Soprattutto
grazie
facendo
a voi,
perdere
grazie.
Un sacco di tempo
ovvio.
Alla gente che lavora e che usa già il grande raccordo anulare è un'avventura, no? Cioè di suo ti fa perdere pezzi di vita. Se in più ti ritrovi 10, 7, 8, 10 persone sedute col giubbino giallo che lo bloccano, ti girano veramente molto
abbastanza.
I maroni.
Abbastanza. Prima di tornare al telefono, un paio di messaggi ancora sul tema energia, perché ne sono arrivati tantissimi, li vedete comunque scorrere in radiovisione. Eccessiva, scrive Tiziano, la propaganda pro-nucleare, vanno considerati anche tutti i rischi. A proposito di quello che alcuni dicevano prima, ancora Ivan, il nucleare sarebbe fantastico, ma non abbiamo le conoscenze per gestire le scorie. Ancora questo è un problema. Il fatto poi, ci scrive anche un altro amico che non si firma, parliamo di nucleare, parliamo di rinnovabili, ok, ma il fatto che siamo tornati nel 2022, ok, la situazione era particolare, a utilizzare centrali a carbone, la dice tutta sulla situazione in cui siamo messi.
Allora c'è Franca collegata con noi, poi ci aspetta Andrea. Buongiorno Franca.
Pronto, buongiorno, RTL è anche mia.
Bene.
Vorrei chiedergli agli ospiti che hai lì. Io ho lavorato tanti anni, io sono di Gorizia e negli anni 60 avevano detto che costruivano una centrale nucleare a Oberdò del Lago, sul Carso, sì, praticamente. Sì. E questo si chiamava protosincrotone. Mi ricordo che addirittura io quella volta avevo 20 anni, pertanto i sindacati ci avevano detto è una cosa grave, è una cosa che non si può fare, che porta tante malattie, insomma tutte queste cose qua. E difatti non è andata a finire così. Allora io volevo sapere se è ancora il caso di parlare di questo protosincrotone, se si può fare, perché visto che siamo con il gas alle stelle, cosa mi potete dire voi? Grazie.
È tecnologia andata, quella roba lì non si fa più da nessuna parte, non è neanche conveniente. Anche prima citavano il numero delle centrali francesi, tenete presente che la grande parte delle centrali francesi sono molto vecchie e non hanno creato nessun problema, non c'è stato nessun guasto, ok, però sono vecchie come tutte le cose vecchie. Le centrali di nuova generazione sono un'altra cosa, funzionano in modo diverso, ma in particolare l'ENI è proprietaria con un laboratorio all'MIT di Boston di un confinamento magnetico, centrale a confinamento magnetico per fusione nucleare. Il cielo volesse che questa roba è già funzionante, che si possa farla su scala un po' più grande. Certo. Sarebbe in un certo senso risolto il problema energia, però questo non siamo ancora tra le cose realizzabili.
Grazie Franca.
Grazie a voi. Grazie. Io pensavo che se l'avessero fatto adesso si avrebbe tranquillamente
capito?
Un'altra situazione.
Come tutte le cose, se l'avessi fatto su
Come il termovalorizzatore di Brescia. L'hanno fatto, funziona. E...
Dobbiamo andare da Andrea al telefono, l'ultima chiamata di oggi. Buongiorno Andrea.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, da dove?
Da Firenze.
Ok, prego.
Sì, no, la mia opinione semplicemente era per il dipinto e tutti gli attivisti di cui parlavate. Secondo me è un'azione giusta, perché comunque nella nostra era, l'era digitale, è tanto facile farsi ascoltare da tutti quanto che tutti se ne freghino di quello che dici, e secondo me sono argomenti di cui purtroppo tanta gente se ne frega del clima, di tante cose, e dovrebbero essere trattate probabilmente con molto più...
Non è molto digitale, però, imbrattare un'opera è una cosa analogica.
Quello concreto, è fisica. Non è una cosa... Sì, quello assolutamente, però in qualche modo dovevano farsi... Mi scusi,
lei ha presente che bloccare il raccordo anulare significa produrre una quantità enorme di gas inquinante?
Quello
l'abbiamo escluso. Allora invece a noi ci piace tirare la zuppa sulle quadre.
Però chiediamolo a lui la motivazione. Qual è la motivazione che anima queste proteste? Cioè chi va a imbrattare le...
Per i cambiamenti climatici, per tutto quello che sta succedendo nel mondo, perché comunque noi nell'arco degli ultimi 100 anni probabilmente abbiamo prodotto tanto inquinamento quanto il mondo ne avrebbe prodotto da solo in 1000 anni, o comunque una cosa del genere. Ora non sono uno scienziato, non lo posso dire con certezza, io dico comunque la mia opinione. Però
dice, col clamore che ha avuto questo gesto, Andrea Pamparana, ci hanno notato, no? Ci hanno visti, cioè, hanno visto che noi abbiamo a cuore questo tema e lanciamo un messaggio. Andrea Pamparana.
Hanno visto un gruppo di deficienti che ha fatto una cosa totalmente inutile, che è stata criticata da tutti, anche perché se ti scappa il barattolo, oltre che al purè o al pisello, parte anche il barattolo e sfonda il vetro della cornice e mi distruggi un Van Gogh, io poi ti prendo e ti do 30 anni di galera.
È in corso COP27, fai una proposta su COP27 perché, se c'hai un po'
perché
di testa.
Qual è il senso di colpire ciò che di più bello l'uomo ha fatto in periodi nei quali... Poi questa cosa del abbiamo prodotto tanta inquinamento, eccetera. Sì, però viviamo fino a oltre 90 anni. E nello stesso tempo forse nessuno si ricorda cos'erano i bassifondi di Londra agli inizi del Novecento, no? Fino all'Ottocento, primi del Novecento. Un inquinamento spaventoso, morte, cancri, violenza, c'era di tutto e di più. Jack lo squartatore, e ho parlato solo di Londra. Il mondo è migliorato, insomma, siamo qui a parlare dalle radio con la radiovisione. Nel giro di pochi anni la modernizzazione della comunicazione è stata micidiale. Bene, però c'è un problema di inquinamento ambientale ed è giusto affrontarlo.
Ecco, poi ci sono modi e modi per affrontarlo. Andrea dice, noi così ci siamo fatti sentire, insomma, diciamo che non hanno dato prova di civiltà, ecco, perché poi le proteste dovevano sempre tenere conto quello. Grazie Andrea, grazie a tutti per aver chiamato. Gran finale, Barry White, poi ci salutiamo.
Signore e signori, tra poco, no problem, viva l'Italia!
I use. I'm qualified to satisfy you.
Barry White a chiudere le due ore di Indignato Speciale su RTL 102.5, 10 e 58 minuti di questa domenica 6 novembre. Allora siamo ai saluti, grazie a chi si è occupato di noi a partire dalla regia, Pio Ingegno, Gigi Resta a Milano, Cendice Carelli a Roma, c'era Antonio Siga che vi ha coordinato al telefono e sempre nella capitale Davide Giacalone. Grazie Davide.
Buona domenica.
Andrea Pamparana, buona settimana.
Buona settimana, Stefi da Biella, Giacalone e Pamparana, adottatemi. Guardi, signora Stefi, siamo già pieni.
Al completo, sold out. Vabbè. Barbara, grazie. Barbara Sala.
Grazie a Luigi Santarelli, grazie a Enrico Galletti.
Ci sentiamo domani mattina alle 6 Non Stop News. Buona domenica a tutti e grazie.
Ciao.